Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio Padre, la comunione con il Signore nostro Gesù Cristo e la grazia dello Spirito Santo che illumina la nostra mente e addolcisce il nostro cuore sia con tutti voi.
Dal Vangelo di Matteo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.
Cari fratelli e care sorelle, in queste meditazioni stiamo cercando di metterci alla scuola di Gesù. Lui è il maestro di vita. A volte si cercano chissà quali maestri, ma noi abbiamo Lui. E Gesù ha detto proprio che non dobbiamo farci chiamare noi maestri, perché avete un solo maestro. È vero che Paolo VI aveva detto che oggi nel mondo contemporaneo la gente cerca soprattutto testimoni, ma Gesù è maestro testimone che viva ciò che insegna, anzi insegna con la vita, non è un insegnamento cattedratico. E nel percorso di queste serate, nel discorso della montagna, stiamo cercando di prendere una traccia fra le molte tracce di un discorso molto ricco e articolato, dove comprendiamo che, ecco, la nostra vita vale se raggiunge il suo scopo. E quindi la nostra vita è fatta per la felicità. Andando dietro a Gesù scopriamo la profondità della vita, la bellezza della vita, l'impegno anche della vita. L'unica cosa è non viverla sciupandola, perché noi possiamo viverla la vita anche con tutte le difficoltà, ma possiamo invece lasciarci vivere, ci lasciamo andare. Cos'è vivere? Lo impariamo da colui che ha detto io sono la vita. Non ha detto solo vi insegno come si vive, ma lui è la vita. Come Gesù non ha detto solo vi introduco, vi spiego la verità, ma io sono la verità. Chi di noi potrebbe dire io sono la verità, no? Suonerebbe presuntuoso. E invece nelle labbra di Gesù non è per nulla presuntuoso. C'è uno scrittore francese, Bobin, che diceva che la frase di Gesù io sono la verità è la frase più umile che esista. Perché la presunzione sarebbe pensare che la verità sia una formula. Una formula io la possiedo, un possesso. Invece Gesù non dice io possiedo la verità e ve la possa elargire. Ma io sono la verità, cioè la verità è qualcosa che appartiene all'essere. Come lui è, come lui vive, questa è la verità. Non è una verità che si spiega, è una verità che si vive. La verità non è una formula. La verità è una manifestazione di sé. E nulla è realmente vero come l'amore. Ecco, Gesù, che si manifesta nell'amore, manifesta qual è la verità della vita. Bene, la volta scorsa, ieri, abbiamo visto da che cosa dovevamo partire, da dove parte Gesù, a cosa ci orienta. Ecco, parte dall'interiorità. Se vogliamo farci istruire da lui, ecco, è il cuore che anzitutto va formato e riformato. Ecco, è dal cuore che parte tutto. E quando questo cuore diventa limpido, cioè quando la nostra vita diventa, ecco, non doppia, ma quella assoluta autenticità, allora il nostro sguardo coglie ciò che gli altri non vedono. Il nostro sguardo viene purificato perché i puri di cuore vedranno Dio. Ora, il passaggio che voglio aiutarvi a fare questa sera, anche in modo sintetico, ma cerca di portare a compimento quanto abbiamo detto in queste prime due serate. Cioè, Gesù anzitutto illumina il nostro cuore ed educa il nostro sguardo. Proprio per questo impariamo a non lasciarsi ingannare dalle apparenze e sappiamo riconoscere ciò che proviene da Dio e ciò che è frutto del male. Nel foglio purtroppo c'è un errore, era stupidaggine, ma dice il contrario. Quella, ecco l'accento, togliete l'accento ed è chiarissimo. Sappiamo riconoscere ciò che proviene da Dio è il frutto del male, no? Anche quando, appunto, si presenta a noi sotto veste di bene, con apparenza di bene. Quindi, il primo problema, una volta che ci siamo fatti educare da Gesù, dobbiamo saper giudicare le cose. Perché se non sappiamo valutare noi stessi, la vita, ciò che facciamo, come facciamo a vivere bene? Saper giudicare è il segreto per poter bene agire. E qui è il tema grande, che basterebbe anche per tante serate, del discernimento, questa parola che è entrata molto attraverso Papa Francesco, che è gesuita, no? Ecco, che ha questo aspetto molto radicato nel carisma, il discernimento, ma che ha una radice profondamente evangelica. Proprio nel discorso della montagna, Gesù chiede che siamo capaci di non farci ingannare, di saper riconoscere. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. E quando un lupo si traveste da pecora, come facciamo a riconoscerlo? Quando, ecco, il male si presenta a noi con apparenza di bene, quando le cose non sono come appaiono, è lì il punto, il discernimento deve arrivare proprio a cogliere la verità delle cose, non l'apparenza delle cose. E questo è solo lo sguardo di Dio. Dio non guarda l'apparenza, lui vede il cuore. Ma il nostro sguardo non vede il cuore. È solo l'allenamento del Vangelo che rende il nostro sguardo più acuto, più attento. E allora qual è la modalità che Gesù insegna nel Vangelo? Attenzione ai frutti. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dei rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. E quindi il discernimento che Gesù propone è la capacità di sapere esaminare i frutti. Sempre nello stesso Vangelo di Matteo, quanto qui dice lo esprime in una parabola molto acuta, che è la parabola del buon grano e della zizzania. Ricordate, un padrone ha un terreno in cui coltiva il suo buon grano. Poi però, a un certo punto, quando il seme seminato poi germoglia, i servitori si accorgono che c'è anche l'erbaccia. E la domanda è: da dove proviene la zizzania? Chi ce l'ha messa? E traduce la domanda che ci facciamo tutti noi: da dove viene questo male? Anche quando noi pensavamo di aver fatto le cose bene, ci siamo impegnati, abbiamo portato avanti una certa opera, no? E poi però quello che spunta non è quello che ci aspettavamo. E ci domandiamo: da dove è venuto questo male? No? Proprio la domanda. E quando rimaniamo stupefatti che anche il più sincero impegno non produce sempre un frutto pulito pulito. E la risposta che il Signore del campo dice ai servitori è: un nemico ha fatto questo. E cosa vuol dire allora nella spiegazione? Quando poi la parabola viene spiegata, Gesù traduce quanto è avvenuto. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Tutto il germe divino, i semi di bene, è ciò che semina Gesù nella nostra vita, è la parola che noi accogliamo. Invece, il nemico che ha seminato la zizzania, è la spiegazione della parabola, è il diavolo. E quando è che questo avviene? Dice la parabola che lui lo semina nella notte. Mentre tutti dormivano, un nemico è venuto a mettere la zizzania. Mentre tutti dormivano, cioè quando tu non te ne accorgi. Abbiamo detto ieri che lo sguardo purificato diventa capace di vedere Dio, cioè il passaggio di Dio nella nostra vita. Ma il nostro sguardo deve essere anche capace di vedere le insinuazioni sottili del male, che non sono percepite da noi, perché avvengono nella notte, cioè quando tu non te ne accorgi nemmeno, quando tu dormi. E allora, se c'è un'azione subdola del maligno, è necessaria la vigilanza, il vegliare del Vangelo. Quante volte dite vegliate? Lo sappiamo tutti che non è una parola detta alla lettera, per quanto ci sforziamo, il sonno vince. Ma cosa vuol dire vegliare a livello dello spirito? Cosa vuol dire vegliare? Tutti sappiamo l'esperienza dell'aver sonno. Magari abbiamo lavorato molto, magari abbiamo tirato le ore. Arriva un punto in cui, niente, gli occhi si fanno pesanti, puoi fare gli sforzi eroici, ma è più forte di te. Il sonno viene. Vegliare chiede uno sforzo non indifferente, perché la coscienza, la tua anima, non è sempre così percettiva. C'è il torpore. Cosa succede quando uno è addormentato? Non vede niente, no? Se uno è addormentato possono venire i ladri, non vedi niente, non senti niente. Sei in uno stato, appunto, che ottenebra la coscienza. Ora, essere addormentati come metafora, come immagine, vuol dire persone che vivono senza accorgersi di niente, come un addormentato. C'è chi vive dormendo. Anthony de Mello, questo gesuita che ha voluto dire perché è importante un percorso spirituale nella vita, dice che lui, ci sono individui che vivono la propria vita in questa specie di torpore. Vivono dormendo, lavorano dormendo, fanno figli dormendo, muoiono dormendo. Cioè la loro vita non c'è la consapevolezza che è frutto di un risveglio interiore. Allora, se vivere la vita in profondità chiede un risveglio interiore, diceva questo gesuita, qualcuno pensa che fare un cammino spirituale sia un lusso per pochi, no? Sia una specie di poesia. Ma ciò che ti fa vivere meglio è astratto. C'è chi pensa che le cose concrete della vita sono il lavoro, gli affari, la famiglia, no? Giusto, tutte cose giuste. Tutto questo è molto concreto, vero. Ma se ci fosse qualcuno che ti spiega come puoi vivere davvero bene la vita, e se questo qualcuno si chiamasse Gesù e ti chiede di fare un percorso, tutto questo è astratto o è molto più concreto di quello che noi pensiamo? Il vegliare vuol dire avere questo livello di consapevolezza interiore di che cos'è vivere e accorgersi delle cose, perché noi non facciamo neanche caso. La vigilanza, come quando uno mette una sentinella, serve per vedere le cose. Se tu non vigili non ti accorgi di niente, e le prime cose su cui devi vigilare sono le cose che sono dentro di te. La prima vigilanza è dentro di te. Il mondo interiore è altrettanto, è anche più ricco di quello esterno. È tutto un mondo che è fatto di pensieri, di emozioni, di sentimenti, no? È tutto quello che circola dentro di noi. Abbiamo consapevolezza di questo mondo? Oppure non ci accorgiamo neanche? Vedete, il discernimento comincia con il fare caso a tutto quello che c'è dentro di noi. È un'arte molto antica che hanno imparato i monaci nell'antichità. Quando arriva un pensiero nella tua testa, gli chiedi, è come quando tu vigili la porta di casa, alt, chi sei tu, da dove vieni, cosa vuoi? Questo pensiero che ti è venuto, chi te lo manda? È un regalo di Dio? Proviene da Dio? Ti porta a Dio o ti distoglie? Sappilo riconoscere. Cioè noi siamo molto attenti alla casa nostra, non lasciamo la porta aperta, no? Entra chiunque, no, vigiliamo. Le persone che sono gradite le facciamo entrare, è ovvio, no? Chi è? Ah sì, entra pure. Chi è? No, scusa, io resta lì, non ti conosco. Noi vigiliamo su chi entra e chi esce in casa nostra, ma non vigiliamo su ciò che entra e che esce nel nostro cuore, nella nostra testa, che entra molto di più. Ci sono pensieri che ti possono destabilizzare completamente, o sentimenti, e altri invece che ti portano nel cammino giusto. Vigilare vuol dire io comincio ad accorgermi di ciò che c'è dentro di me. Prima non me ne accorgo. Se non faccio un esame di coscienza, non so neanche cosa succede. E allora come faccio a distinguere se non mi accorgo? Vigilanza, preghiera, combattere ciò che riconosciamo cattivo. Tutto questo è, diciamo, sono gli strumenti per portare avanti un vero cammino spirituale. Certo, il discernimento è un'arte che si affina man mano che noi progrediamo nella vita, però ricordiamoci che è anche un dono di Dio, è un dono dello Spirito Santo. Quindi va chiesto umilmente anche nella preghiera. Vi ho riportato un passaggio proprio sul discernimento che Papa Francesco ha voluto ribadire anche nell'oggi. Oggi il discernimento è ancora più necessario. Vi leggo questo passaggio. Al giorno d'oggi l'attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti, la vita attuale offre enormi possibilità di azione e di distrazione, e il mondo le presenta come se fossero tutte valide e buone. Senza la sapienza del discernimento, possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del momento. Tutti possiamo diventare burattini alla mercé delle tendenze del momento, perché le mode non nascono a caso. Un certo modo di pensare non avviene all'improvviso. Sono tutti messaggi che passano e entrano in noi, non ce ne neanche ce ne accorgiamo, e creano una mentalità. Noi ci chiediamo, noi, discepoli di Gesù, abbiamo una mentalità evangelica o la mentalità che ha formato in te il telegiornale, le chiacchiere del momento? Cioè, la tua mentalità, da che cosa è formata? E attenzione che la mentalità è qualcosa di più profondo dei pensieri. Prima ho detto i pensieri che passano. Può esistere il caso di avere anche dei pensieri buoni in una mentalità però non convertita. Strano? Vi faccio un esempio per capire cosa vi voglio dire. Convertire una mentalità è ancora più profondo di avere buoni pensieri. Per esempio, sapete che nel Vangelo uno dei momenti culmine è quando Gesù chiede, dopo aver fatto un tratto di cammino, la gente cosa dice di me? E tutte le varie opinioni, i discepoli lo riportano. Poi fa la domanda importante, quella che è veramente importante: ma voi chi dite che io sia? E nel silenzio Pietro dice quelle parole che costituiscono il caposaldo della nostra fede: tu sei il Cristo. E Gesù riconosce che quanto ha detto Pietro non proveniva da un suo ragionamento. Non è frutto, lui è più intelligente, ma ha dato ascolto a qualcosa che Dio gli ha suggerito. Non viene dalla carne e dal sangue, dalla tua umana intelligenza, ma è Dio che te l'ha rivelato. Ecco, questi sono i pensieri che Dio ti può dare. Però, anche con un pensiero che tu accogli da Dio, significa che Pietro ha una mentalità convertita? No. Da cosa lo capiamo? Da quello che avviene subito dopo. Quando Gesù dice che cosa sta per accadergli a Gerusalemme, noi andiamo a Gerusalemme e sarà un destino di sofferenza, Pietro lo rimprovera, dice: Signore, ma cosa stai dicendo? Non ti accada mai. E Gesù dice: lungi da me, o più esattamente, vai dietro a me, così dice, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Non è strano che prima ha accolto un pensiero che veniva da Dio, appena riconosciuto, e poi subito dopo dice: tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. È questa differenza che voglio farvi capire tra pensieri e mentalità. Noi possiamo accogliere anche dei pensieri santi, belli, ma la nostra mentalità profonda ancora non è quella del Vangelo. Quindi quando Gesù gli apre il percorso, la sua umanità si ribella. E lo dice per buon cuore, insomma, chi augurerebbe una sofferenza a un amico? E invece Gesù dice: caro Pietro, tu ti stai volendo mettere davanti a me, cioè a dirmi a me qual è la strada che devo percorrere. Invece vai dietro me, sei tu che devi imparare. Perché si formi e cambi una mentalità, ci vuole tutto un cammino. Ecco, care sorelle, cari fratelli, purtroppo noi non ce ne accorgiamo molto, ma a volte noi siamo persone che dicono bei pensieri, a volte, no? Cioè, parlo proprio della gente di chiesa, quindi non i lontani. Siamo bravi perché le abbiamo ascoltata quella parola, abbiamo avuto dei pensieri che Dio ci ha messo dentro. Però la mentalità profonda è quella del Vangelo? Lo si vede nelle scelte della vita. Davvero è secondo il Vangelo? o secondo la convenienza del momento. Capace di dire bei pensieri, ma ancora la mentalità non è convertita, perché per questo chiede un percorso molto più lungo. Ci sarebbe molto da approfondire su questo, ma voglio andare alla seconda parte. Allora, se avete visto, stiamo esaminando tutte le dimensioni dell'uomo. Quando facciamo l'esame di coscienza prima della confessione, cosa diciamo, no? Esaminiamo pensieri, parole, azioni. Siamo partiti da ciò che c'è dentro, però dobbiamo arrivare anche poi a ciò che c'è fuori di noi, alla nostra azione. Se ci siamo lasciati mentalizzare, cambiare dal Vangelo, e quindi il nostro modo di giudicare non è secondo i criteri del mondo, ma giudichiamo evangelicamente, allora siamo capaci di agire facendo la volontà di Dio. Altrimenti la facciamo diventare un alibi, un parapento. Siamo tutti bravi a dire facciamo la volontà di Dio, ma la facciamo o facciamo la nostra? Dicendo che è quella di Dio. E allora il brano che abbiamo ascoltato ci dice, prima di tutto, che la santità, che la salvezza, entrare nel regno di Dio, non è un fatto di parole. Bastasse dire Signore, Signore, che ci vuole, no? Ti insegnano due preghiere, tu le dici, sei salvo. No, no, non è chi dice Signore, Signore, che entra nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E farla sempre, e farla con amore, come l'ha fatta Gesù. Tante volte lui dice che lui fa ciò che vuole il Padre. Io non faccio, non cerco qualcosa da me. Faccio quello che vuole il Padre. È il modo per ricambiare l'amore. Guardate che la volontà è legata alla nostra libertà. Sono le cose di cui tutti siamo gelosi, no? Non siamo gelosi della nostra libertà. E facciamo bene, è un dono grande. Guai chi tocca la libertà di qualcuno. Qual è la tipica protesta dell'adolescente quando gli chiedi una cosa non gradita? Insomma, non sono libero di fare quello che voglio? Non sono libero di fare quello che voglio? Libertà e volontà, libero di fare ciò che voglio. Le due cose. E allora perché devo fare la volontà di un altro? Se io sono libero di fare quello che voglio, perché devo fare la volontà di un altro? Guardate che su questo aspetto si gioca molto della vita e molto di quello che sto cercando di dirvi. L'amore non è un fatto di bei sentimenti. Lo zoccolo duro dell'amore è quando tocca la libertà, quando tocca la libertà. È lì che saltano in aria i rapporti, eh? Quando sento che io devo come perdere qualcosa della mia libertà o di ciò che mi piace. Fare quello che mi piace. E impariamo che l'amore, il più grande atto d'amore, è fare ciò che l'altro vuole. Direi che c'è un livello che è spontaneo all'inizio, no? L'innamorato vuole fare ciò che è gradito all'altro, no? E fa i salti mortali. Che cos'è che piace all'altro? Che cos'è che vuole l'altro? È la domanda che si fa chi ama. Chi è chiuso in se stesso si chiede sempre io quello che voglio, quello che mi conviene. Chi ama si chiede, ma tu cosa vuoi nella vita? Cosa posso fare io per te? Io amo quando faccio la volontà di un altro. Guardate che Gesù, per come ci ha amati, ha esaudito la nostra volontà. Ha incontrato i poveri di questo mondo e chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Signore, fa che io veda. Lo voglio. Sta dicendo: che cosa vuoi tu? Bene, io lo voglio. Cioè, ha fatto quello che vogliamo noi. Ci ha voluto far capire che ci ama. Ma tu, noi, sappiamo amare? Non ci illudiamo. Se facciamo solo le cose che vogliamo noi, noi non abbiamo mai imparato ad amare. Siamo ancora gli adolescenti. Allora, fare la volontà del Padre non è assecondare una volontà tirannica: questo Dio, ma cosa vuole da me che non me lascia in pace? È una visione distorta. È un Dio che vuole, che si dona completamente a te. E allora, se tu hai imparato ad amare, la più grande gioia è fare ciò che piace all'altro. Guardate che alla lettera è quello che dice Gesù nel Vangelo: io faccio sempre quello che piace al Padre. È il linguaggio di chi ama. Se io amo, faccio ciò che piace all'altro. Ora, noi viviamo in un mondo di tanti egoisti e addirittura alzata come vessillo questa bandiera che ognuno deve fare quello che vuole, e siamo diventati un mondo che non sa più amare. La porta per raggiungere il cuore dell'altro è la sua volontà. Se io per amore non faccio la volontà di un altro, saremo sempre nello scontro delle volontà. Ma io voglio fare questo, ma io voglio fare quest'altro. E nelle famiglie le tante volontà che si scontrano e che cozzano. E perché anche nelle comunità cristiane, quando persone, gruppi, che ognuno vuol fare come dice lui, perché noi sappiamo come si fa, tu non hai capito niente, è sempre lo scontro delle volontà. Ma allora, cosa abbiamo capito noi dal Vangelo? Amatevi come io vi ho amato. Ma dove? Capite quanto lontano? Qui c'è un insegnamento di vita. Fare la volontà del Padre. Non è un fatto di parole la santità, che se tu impari delle belle preghiere, no, ben confezionate, tu credi, mamma che bella preghiera, quindi chissà, siamo elevate a gradini di santità. Non è quello. Anzi, Gesù dice, proprio nel discorso della montagna, che c'è un modo di pregare che è pagano, che è quello di chi pensa di convincere Dio a forza di parole. È l'introduzione al Padre nostro, la trovate proprio nel discorso della montagna. Pregando, non sprecate parole come i pagani, che credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Sa già. E noi pensiamo che dobbiamo convincere Dio facendo delle bellissime preghiere. Se lo abbiamo convinto, lo abbiamo dalla nostra parte. No, le nostre preghiere non devono comprarsi Dio. Noi non dobbiamo comprarci l'amore di Dio, perché ce l'abbiamo già. A volte noi facciamo degli sforzi eroici per comprarci l'amore di Dio, ma quello ce l'abbiamo già. Guardate che questo è il discorso, tradotto in parole molto semplici, della grande parola che è la grazia. Cioè la gratuità di Dio. Tutto quello che Dio fa per noi è gratuito, non ti chiede niente. È grazia. Non dice: tu te lo sei meritato, sei stato bravo e quindi io ti do. è lo stupore di un Dio che gratuitamente ti concede il suo amore, il suo perdono e ti apre una nuova possibilità. Questo è il Vangelo della grazia che noi abbiamo tutti dimenticato, come se fosse solo un fatto teologico, la teologia. È un fatto di vita, di esperienza. Che cos'è che ha toccato i cuori delle prime generazioni cristiane? Di un Dio così, che era nuovo, che era inaudito. Il Dio che ha presentato Gesù è un Dio come mai io l'avevo conosciuto. È questo Dio che ha affascinato, un Dio Padre. E allora io mi devo comprare l'amore di Dio? Ce l'ho già. A volte noi viviamo la vita come una specie di mendicanti, no? Cerchiamo di fare i bravi perché ci dobbiamo comprare l'amore dell'altro. Invece l'amore è gratuita, non dobbiamo comprarci niente. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Vivendo in una società che apprezzi, la società del commercio, noi viviamo in un tempo, in una cultura che non apprezza il gratuito. Sapete, le cose che sono gratis, no. Quanto costa questo capo? Deve essere una cosa raffinatissima. Questo cos'è gratis? Insomma, lo scarto che ti danno, no? Le cose gratuite sono gli scarti nella mentalità. O pensate, la mentalità del Vangelo è proprio il contrario. Le cose gratuite sono quelle veramente che contano. Perché le cose più importanti della tua vita non te le potrai mai comprare. Tu non ti puoi comprare la tua vita. Per quanto si affanni un uomo, può allungare di un giorno la sua vita. Non te la puoi comprare. Ti puoi comprare l'amore di un altro. Ti puoi comprare la felicità. Le cose importanti sono proprio quelle che non hanno prezzo. È il Vangelo della grazia, è la vita. E noi l'abbiamo dimenticato. E facciamo solo misurazioni, no? Se meriti questo, meriti quest'altro. Attenzione, che questo poi ha un risvolto poi nella vita pratica, anche nel nostro modo di educare. A volte noi ci fermiamo solo a un livello, anche vero, ma non è il livello dove ci porta Gesù. Per esempio, nell'educazione si apprezza molto l'aspetto dell'autostima. Che è importante, perché se nessuno ha una coscienza di sé che vale qualcosa, insomma, vive come un fallito nella vita, giusto, ma non sufficiente. Perché? Perché altrimenti i poveracci, quelli che agli occhi del mondo non valgono niente, che autostima devono avere? Il discorso che punta sulle proprie capacità, che ognuno ha, giusto, però sembra quasi che allora la vita riuscirà solo se sono stato bravo. E invece ci sono delle cose che sono ancora più importanti e vengono prima. Perché tu sei stato accolto in questa vita da dei genitori prima ancora che tu sia stato bravo o non bravo. Cioè tu sei stato amato prima ancora se poi la tua vita meriterà questo amore. Non è che prima vediamo se te lo meriti e poi ti amo. L'amore precede poi se tu te lo meriti. Cioè il Vangelo della grazia vale anche nella vita, nelle relazioni della vita, in come educhiamo. Insegnare ai propri figli questa gratuità. Guarda, anche quando tu hai sbagliato clamorosamente, quindi non ti meriti niente, sappi però che sei amato e perdonato. Oh, questo ti apre un orizzonte che neanche le più raffinate psicologie ti possono insegnare. È tutto Vangelo, tutto è dono di grazia. E allora noi non dobbiamo comprarci niente, Cosa dice Gesù? Mamma mia, io cerco di essere fedele al... L'immagine finale, tutto il discorso della montagna termina con questo brano. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. E arrivano tutte le intemperie, fiumi, venti furiosi, ma la casa rimane. L'uomo superficiale, l'uomo sciocco, è colui che queste cose le ha ascoltate, ma ha pensato, non è un po' troppo impegnativo? Non è più facile costruire sulla sabbia, perché sulla roccia, devi scavare la roccia, vai a scavare la roccia, vai a mettere le fondamenta. Non faccio prima a fare la casa sulla sabbia, vero? Molto più semplice. Lascia arrivare le intemperie però. Regge quella casa? Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo sciocco che ha costruito sulla sabbia. E arrivano i venti, i fiumi e la casa cadde. Ascoltare e mettere in pratica. Vedete le due parole? Ascoltare. Ascoltare e fare diventare vita. Fare diventare vita, mettere in pratica. Ci vogliono comunità che non solo conoscono il Vangelo, che sanno citare a memoria i versetti, bello, vuol dire che l'hai. Ci vogliono comunità che lo vivono il Vangelo, che diventi, nel limite anche delle nostre anche miserie umane, non è che diventiamo tutti super uomini, super donne, ma che vivono quel Vangelo. E allora queste comunità hanno un significato. Qual è il compito che Gesù ha lasciato ai suoi seguaci? Sono immagini ancora del discorso della montagna. Voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra. Ma se perde il sapore, a che serve? Il sale non è un alimento, è solo un esaltatore di sapori. Quindi da solo il sale non serve. Non ti mangi un pugno di sale, fa un effetto terribile. Serve per... Se il sale non fa l'unica cosa per cui serve, dare sapore, non serve a niente. Se noi cristiani non diamo un sapore nuovo alla vita, a che serviamo? Se in noi non c'è una luce perché è nostra, la nostra luce riflessa, se la luce del Signore non si riflette nel nostro vivere e nel nostro agire, sono belle parole, siete luce del mondo. Ascoltare e mettere in pratica. Avete capito che l'immagine dice che la vita, la nostra vita è una costruzione continua. È un cantiere aperto. Però su queste immagini sono delle domande, e sono le domande che voglio lasciare. Bene, ma su che cosa la stai fondando tu la tua vita? È solido questo fondamento? Vale? E come la stiamo costruendo la nostra vita? E poi quando verranno le prove della vita, che impatto avranno su di noi? Gesù non dice che quelli che sono stati buoni, bravi, belli, non avranno problemi o prove. I venti, i fiumi, le grandi prove si abbattono su tutti, ma quello che fa la differenza è come tu stai costruendo la tua vita. Le prove ti possono annientare, oppure puoi rimanere. Possiamo anche chiederci con quali materiali costruiamo la nostra vita. Pensate che San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, usando sempre questa immagine di una costruzione personale e di una comunità, dice che si può costruire con vari materiali, ve l'ho riportato. Lui dice ai Corinzi che ha costruito questa comunità. È l'opera che Dio gli ha dato, lui apostolo. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto, io ho posto il fondamento. Un altro poi vi costruisce sopra. Non è che San Paolo dice sono quello che fa tutto. Nella Chiesa non c'è uno che fa tutto. Né il Papa, né il Parroco. Ognuno ha un'opera, ha un compito. Dice io sono quello che deve mettere il fondamento giusto. Com'è, qual è questo fondamento giusto? È Gesù. Una comunità cristiana che non è fondata su Gesù, su che cosa è fondata? Sul giocacarte. Io, Paolo, ho posto il fondamento, cioè ho portato Gesù, ve l'ho fatto incontrare, ve l'ho fatto conoscere. Poi nella Chiesa non sono io che devo far tutto, ci sono altri che costruiscono. C'è spazio per tutti per mettere il proprio tassello, per costruire una bella comunità. Però ognuno, continua lui, stia attento a come costruisce. Intanto non si può mettere un fondamento diverso da quello che c'è già. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere, perché col fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito, però si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. Un passo un po' strano, ma vediamo di capire. Noi possiamo costruire, ma che cosa ci mettiamo? Dice, si può costruire con tanti materiali. Bene, tu come stai costruendo la tua vita e la vita di questa comunità? Questo materiale è oro? È pietra preziosa? Oppure è paglia? Oppure... Dice che l'autenticità, la verità dell'opera che stiamo costruendo passa per il fuoco, è un'immagine del giudizio. Il giudizio è come un fuoco, è il fuoco rivelatore. Il metallo nel fuoco brucia? No. Rimane, anzi, diventa incandescente. I metalli nobili rimangono, però le cose inconsistenti, il legno, la paglia, quello brucia. E allora vedete, quali sono, se la vita personale, la vita comunitaria è una costruzione, attenti però come costruiamo, siamo costruiti sul Signore prima di tutto, nessuno può mettere un fondamento diverso. Seconda cosa, se anche tu costruisci ci metti la tua parte, ma che cosa stai mettendo tu? È un materiale che vale o che non vale? Certo, Dio può salvare la tua buona intenzione, infatti dice si salverà, ma quasi passando attraverso il fuoco. Qualcuno ha visto un'anticipazione di quella che poi sarà la dottrina del purgatorio. E poi, concludo, saremo capaci di portare a termine la costruzione della nostra vita? O la lasciamo a metà? Continuando sempre questa immagine della vita come una costruzione, Luca usa proprio queste parole. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che lo vedono comincino a deriderlo, dicendo costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Che cosa vuole dire questa immagine? Cosa vuol dire un'opera incompiuta? Un'opera incompiuta. Luca mette questa immagine nelle parole impegnative che Gesù pronuncia: se qualcuno non mi ama più del padre, della madre, degli affetti più cari e della sua stessa vita, non è degno di me. Se qualcuno non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Parole forti. Però che vogliono dire? Vuoi provare tu a costruire la tua vita senza di me? Sei libero di farlo. Chi di voi vuole costruire una torre? Cosa vi fa immaginare una torre? Una torre è qualcosa di fortificato, una fortezza. Noi vorremmo costruirci una vita al riparo da tutti i problemi e le intemperie. Bene, mettici tutto il tuo impegno a farti una torre solida, dove hai sicurezza economica, hai le cose più importanti della tua vita, ma tu pensi che hai reso solida la tua vita così? Oppure sarà come la torre di Babele? Possiamo davvero costruire la nostra vita senza Dio? Non è rischioso che rimane un'opera incompiuta. E allora, visto che sono stato fedele gli altri due giorni, a conclusione di questo percorso, Gesù ci spiega come far diventare la nostra vita qualcosa di bello, perché nessuno di noi è stato pensato da Dio come qualcosa di mediocre, perché Dio non pensa e non crea. Ogni creatura è preziosa. E allora noi abbiamo un patrimonio importante, la nostra vita, che vale più del vestito, come abbiamo ascoltato. La tua vita non vale più di tutte le cose. Allora, vivila imparando da chi te la può spiegare, far vedere come farla venire nella sua bellezza. E allora sarà una costruzione che rimane nell'eternità. Non è una costruzione solo per questo tempo, che poi, appunto, diventa opera incompiuta. Perché le cose che non arrivano all'eternità sono solo opere incompiute. Bene, grazie della vostra attenzione e prepariamoci tutti alla Santa Pasqua, che è sempre questa tappa importante della vita. So che avrete martedì la liturgia penitenziale, ecco, valorizzatela, è un momento importante, perché prepara, ci prepara a vivere la Pasqua.